Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana. Vi ricordo il numero verde 800 208 802 e poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Fortunato, Serena Tuglio ed Elena Colson. E l'appuntamento di oggi è molto importante perché parliamo di sovraffollamento delle carceri in Italia, ma partiamo da una tragedia che si è consumata in Cile. Sapete tutti che l'8, praticamente ieri, sono morte 83 persone proprio perché il penitenziario di Santiago del Cile era sovraffollato. 31 sono state persone sono state riprese proprio in queste ore e i familiari sono disperati, e sono morte soprattutto donne in questo carcere. Perché è accaduto questo? Perché hanno litigato. Il sovraffollamento è una brutta bestia e è divampato un incendio e non hanno fatto in tempo a liberare le persone che sono rimaste intrappolate in queste tombe che si sono surriscaldate, e quindi queste persone sono morte arse vive. Ecco, la mia domanda è questa: può capitare anche questo in Italia, visto che il sovraffollamento delle carceri ha toccato punte davvero da brivido? Do il benvenuto a degli ospiti che cercheranno di spiegarci un po' la situazione. La senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Salve e benvenuta, Casellati.
Buongiorno a tutti.
E grazie anche a Eugenio Sarno, segretario generale UIL PA Penitenziari. Salve Eugenio Sarno.
Buon pomeriggio a tutti.
Eugenio Sarno, che dopo la tragedia ha fatto un comunicato stampa molto duro dicendo: è possibile che capiti quello che è capitato a Santiago del Cile anche qui in Italia, è vero Sarno?
Beh sì, io direi che più che affermare è possibile che capiti, è giusto dire è possibile che si ripeta, perché ognuno di noi non deve perdere la memoria quanto già accaduto nel 1989, quando a Torino Le Vallette 11 donne, proprio per un rogo sviluppatosi nella sezione femminile, persero la vita.
La situazione adesso qual è, Sarno? So che è drammatica, vicina a quella del Cile, direi, no?
Intanto io preciserei un punto: non è solo il sovraffollamento l'unica condizione critica per cui questi drammi possono capitare. Io ho voluto rilanciare l'allarme sulle condizioni di sicurezza perché, venendo dal carcere, avendo fatto carcere e girando gli istituti, ogni giorno di più constatiamo de visu quanto le condizioni di sicurezza siano assolutamente scarse, quanto non esistenti.
Facciamo qualche esempio, Sarno, pratico, però, così capiamo.
Allora diciamo che gli estintori nelle sezioni detentive non ci sono, e se vi sono, sono pochi, scarsamente manutenzionati e non ricaricati. Gli impianti di spegnimento ad idranti sono pressoché fuori uso, perché in quasi tutte le carceri le dotazioni idriche avvengono attraverso serbatoi che sono quasi sempre vuoti. Voglio dire, poi la questione di Trani, dove l'acquedotto ha fatto balenare l'ipotesi addirittura di sospendere le forniture idriche per il mancato pagamento delle bollette, ne è un esempio lampante. E in ogni carcere noi ci troviamo di fronte a locali in cui si accatastano coperte, lenzuola, materassi e materiale non ignifugo, senza che siano preposti impianti di antincendio o di rilevamento dei fumi. Addirittura in qualche istituto abbiamo potuto accertare l'esistenza di archivi cartacei con tonnellate di carta prospicienti ai locali della cucina detenute, quindi quasi a contatto diretto con fiamme vive. Ecco, questi sono punti di caduta dal punto di vista.
Sarno, 30 secondi per dare qualche numero anche del sovraffollamento in base a quelli che avete voi della UIL, prego.
Sì. Circa 70.000 detenuti a fronte di 43.000 posti disponibili, 62 suicidi, circa 1.500 tentati suicidi, 5.500 atti di autolesionismo grave, 347 agenti penitenziari finiti in ospedale con prognosi superiore ai 5 giorni per aggressioni da parte dei detenuti. Quindi non solo scarsa sicurezza, ma anche tanta violenza.
Sottosegretario Casellati, i numeri parlano chiaro a quanto ho capito, no? C'è una emergenza davvero che deve essere subito presa di petto, o no?
Sì, certamente abbiamo dichiarato lo stato di emergenza e quindi questo significa una nostra consapevolezza di come sia oggi lo stato delle carceri. I numeri che ha dato Sarno sono numeri esatti, tranne il fatto che la tollerabilità non è 43.000 ma è circa 64.000, sui termini poi bisogna intenderci, ma noi non ci nascondiamo dietro un dito, nel senso di dire non è così, non siamo preoccupati, è stata una delle nostre prime preoccupazioni, abbiamo forse scelto la strada più difficile, che è quella della ristrutturazione edilizia per ampliare i posti. Fra l'altro noi nei 2 anni e mezzo di governo abbiamo portato 2.200 nuovi posti detentivi, e questo numero era stato realizzato negli ultimi 10 anni dai precedenti governi, quindi abbiamo dato un'accelerazione sotto questo profilo. Abbiamo da ultimo approvato una legge per cui l'ultimo anno di carcere invece si può scontare ai domiciliari, e questo porterà a 8.000 circa, questa è la stima, di persone che usciranno per scontare la pena ai domiciliari. E abbiamo instaurato delle trattative in Europa per cui i comunitari potranno scontare nel loro paese d'origine, si stanno stabilendo altre trattative con altri paesi perché extracomunitari, perché questo possa succedere, e stiamo pensando a soluzioni diverse anche per i tossicodipendenti. Quindi la questione carceri è una questione assai complicata, se uno non vuole ricorrere, come sono sempre ricorsi i governi precedenti, agli indulti e alle amnistie, che sono sicuramente dei provvedimenti
tampone,
di clemenza che possono essere...
Come? Dicevo tampone, che non risolvono,
appunto,
il problema, no?
Che poi però non hanno risolto il problema, quindi noi ci siamo posti da un punto di vista di risolvere il problema in maniera strutturale, che è la strada ovviamente più difficile, per certi versi anche più lunga. Allora, e poi una strada che ha varie direzioni, perché non si risolve sicuramente nell'edilizia penitenziaria. Abbiamo aumentato il numero di agenti di polizia penitenziaria perché oggi stanno facendo un lavoro straordinario. E la mia preoccupazione, io lo dico spesso, non è soltanto quella dell'affollamento delle carceri, è di creare degli spazi fuori delle carceri, perché il detenuto che sconta e deve scontare il suo debito nei confronti dello Stato, però deve avere la possibilità di un reinserimento domani, quando uscirà dal carcere, e quindi laddove si deve incidere è proprio sugli spazi di riabilitativi, di lavoro, di scuola.
Però
di
Casellati, mi perdoni,
sottosegretario,
mi perdoni, però nel momento in cui queste persone vanno in carcere devono poter star bene nelle celle, non possono essere affollati 5, 6, 7 per cella, no, Casellati? E poi dopo,
guardi,
il percorso rieducativo va benissimo, ma quello ci vuole tempo, voglio dire. Intanto
sì,
quelli stanno in carcere hanno bisogno di uno spazio adeguato, credo, no?
Sì, certamente questo è vero, e io ho trovato delle situazioni difficili in alcune carceri, soprattutto nelle carceri circondariali, laddove c'è un turnover di persone che entrano, escono, e che quindi mettono in condizioni davvero difficili da un punto di vista organizzativo il direttore delle carceri. In altre ho visto situazioni molto buone. Uno per tutti, non so, dico Poggio Reale, che viene sempre indicato come il carcere di segno negativo. Beh, tutto questo sovraffollamento che ho letto sui giornali io non l'ho trovato.
Ecco, sentiamo Eugenio Sarno su questo. La UIL penitenziaria è d'accordo con questo piano, che mi pare molto interessante.
Beh, io penso che la senatrice Casellati viva nel mondo dei balocchi, perché...
Io sono stata educata con lei, eh.
Ecco, no, non cominciamo a sovrapporci,
no,
però,
Sarno,
prego.
Nel senso dico che non voglio sconfinare nella maleducazione, ma sicuramente ha una visione onirica di quella che è la realtà. Se Poggio Reale è stato costruito per contenere al massimo 1.470 persone, ne detiene 2.800, qui è la storia della gallina e dell'uovo. Nel senso che Questa barzelletta della soglia di tollerabilità è un'ipocrisia dietro la quale si nascondono coloro che dovrebbero amministrare e gestire il sistema penitenziario.
Voglio dire, lamentarsi è sempre molto facile, trovare soluzioni forse molto più difficile, le pare.
Facciamo terminare Sarno, poi Casellati replica, prego.
Io dico che il sistema penitenziario sconta 50 anni di disattenzione della politica. Quindi non giudico e non indico nessuno, dico che un sistema politico per 50 anni è stato disattento rispetto al mondo.
Non è colpa della Casellati però, Sarno, no? Non è colpa della Casellati in questo caso.
Io allora voglio dire, le soluzioni che ha proposto il ministro Alfano ci hanno trovato assolutamente consenzienti. Il problema vero è che sono ancora solo proposte, perché anche l'aumento degli agenti cui si riferiva il sottosegretario nei fatti non c'è, perché in 10 anni sono stati aperti istituti penitenziari per circa 6.000 posti detentivi senza l'assunzione di un solo agente penitenziario. Nel contempo abbiamo perso circa 7.000 unità per le quiescenze senza assolutamente integrare il turnover, per cui siamo nello stato in cui siamo, ovvero a Poggio Reale di notte un padiglione che è composto da 6 sezioni è sorvegliato da un solo agente. Questo è il punto, ma credo che al di là in tema di soluzioni, al di là del necessario implemento degli organici della polizia penitenziaria e degli operatori addetti al trattamento, perché questo serve per realizzare il mandato costituzionale, ovvero quello del reinserimento, della rieducazione, vorrei dire anche per ospitare in maniera degna, umana e civile persone che si sono rese responsabili di reati, occorre ben altro. Intanto intervenire a gamba tesa sulla riforma della giustizia, che dovrebbe avere come tema centrale anche la riforma del sistema penitenziario. Non tutto può essere carcere. Il Parlamento italiano, me ne dia atto, senatrice, ha addirittura legiferato che se si taglia male la coda di un cane ci si becca 8 mesi di carcere. Non tutto può essere carcere.
Non si fanno mai, Sarno, però questi, diciamo la verità, sono cose che non si scontano.
Guardi girando le carceri, quante povere persone, perché non hanno potuto permettersi un avvocato, sono dentro per residui di pena di pochi mesi.
C'è l'avvocato d'ufficio sempre per tutti, questa è una cosa costituzionalmente garantita.
Eventualmente poi ne riparliamo a consuntivo, ed evidentemente chi perde paga la scommessa di un caffè. La stima di 8.000 fruitori della detenzione domiciliare dell'ultimo DDL ci pare come dire molto ottimistica, ma questo lo dicono i tecnici del DAP, che hanno stimato in non più di 1.700-2.000 le persone che ne fruiranno. In ogni caso io sono d'accordo con chi sostiene che occorre ritrovare un diverso momento sanzionatorio e una diversa utilità, mi si lascia passare il termine, della pena. Occorre anche evidentemente affermare un percorso che metta al centro il lavoro del detenuto come elemento veramente riabilitativo e non solo retributivo. Ecco,
su questo sono perfettamente d'accordo.
Sì, senatrice, il punto è che noi le idee ce le abbiamo, purtroppo per le vicende che non toccano il sindacato piuttosto la politica abbiamo davvero difficoltà ad avere un interlocutore.
Bene, Sarno, 30 secondi, la faccio chiudere perché poi diamo spazio anche ad un altro ospite. 30 secondi, cosa chiedete voi in breve?
Noi chiediamo intanto che la politica ci aiuti a realizzare nella società una coscienza del dramma penitenziario, come lo ha giustamente indicato l'emerito presidente Ciampi, che insieme si trovino delle soluzioni, che insieme si ragioni su quello che possono essere misure deflattive, senza pregiudizi e soprattutto riconoscendo il ruolo del sindacato, soprattutto quei sindacati di ispirazione confederale che hanno radici nella società e nel mondo del lavoro.
Grazie a Eugenio Sarno, segretario generale UIL penitenziari. Mi scusi Casellati, salutiamo Eugenio Sarno, grazie molte Sarno, alla prossima. Replica di Casellati, prego, senatrice.
Io dicevo che sono perfettamente d'accordo con Sarno sul fatto di mettere al centro il lavoro, perché lo dicevo prima, la riabilitazione, cioè bisogna rovesciare il concetto di carcere, nel senso che i detenuti devono stare nelle celle pochissimo, solo per dormire. Durante il giorno dovrebbero avere la possibilità di lavorare, di impegnarsi nella istruzione, nel fare tutta una serie di cose che li tengano fuori, di impegnarli per un nuovo lavoro, l'attività di formazione. Cioè il rientro in cella dovrebbe essere solo il rientro notturno. È chiaro che anche il rientro notturno deve essere un rientro agevole, non è che deve essere uno soffocato dentro la cella anche solo per dormire. Però la rivoluzione nasce dal fatto che, per esempio, io sarei favorevole ad aumentare anche le visite dei familiari, perché chi sta per un lungo periodo in carcere deve tenere un rapporto forte con la propria famiglia. Quindi c'è un sistema che va rivoluzionato, e io penso che, di essere d'accordo con Sarno, che la politica deve farsi carico di questo tema, cioè, ma non lasciando o migliorando soltanto le cose così come sono, proprio rovesciando la prospettiva. Io ho visitato parecchie carceri, devo dire, ho visitato anche carceri americane, e avrei dovuto, ma questo inizio da settembre ad oggi è stato piuttosto impegnativo, vedere anche quelle europee, proprio per vedere di trarre degli spunti per migliorare la condizione, perché il detenuto abbia la consapevolezza che, stando in carcere, deve scontare la sua pena, deve però, lavorando e reinserendosi poi, una volta uscito a pieno titolo nel mondo sociale, fare una sorta di rivoluzione personale, che non è soltanto un beneficio per chi la fa. Certo. Ma è anche un beneficio per la società, perché chi lavora, chi trova un'occupazione, chi si è reinserito, chi ha rivisto tutto il percorso della sua vita, noi abbiamo delle statistiche che non delinquono, e quindi la recidiva diminuisce in maniera vertiginosa, e quindi significa anche sicurezza sociale.
Ci ha raggiunto telefonicamente anche Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia. Marcella, benvenuta.
Buongiorno a voi, bentrovati, grazie di avermi invitata.
Ecco,
grazie infinite.
Marcella, senti, tu sei da anni, come dire, presidente di questo Prison Fellowship Italia, che poi ci spiegherai che cos'è. Però che idea, sì, ti sei fatta per quanto riguarda il sovraffollamento? Hai sentito quello che è accaduto in Cile, no?
Sì,
molti
sì,
dicono che potrebbe ricapitare. Tu che stai a contatto con i carcerati, cosa ne pensi?
Questo è un dramma, una piaga sociale che noi non possiamo più far finta di non vedere, e piuttosto che dirci che esiste, tutti lo sappiamo, dobbiamo tutti insieme darci da fare per trovare soluzioni. Questa è l'unica cosa che io mi sento di dire: le soluzioni ci sono, bisogna volerle, bisogna soprattutto mettersi insieme, perché insieme si possono fare delle cose bellissime. Il mondo carcerario, anche nel volontariato, è molto frammentato, ma se noi riuscissimo davvero a lavorare insieme potremmo fare delle belle cose, perché le soluzioni ci sono e sono a portata di mano. Alcune interviste qualcuna già presa, ma ci vuole un cambio di mentalità, e parlo anche di magistratura, parlo anche di legislazione, però la pressione che noi possiamo fare può essere importantissima.
Ecco, in che senso, in che direzione, Marcella?
Dunque, intanto noi stiamo lavorando molto sui detenuti, perché si possa, così ho sentito l'intervento che mi ha preceduto, si possano costruire dei percorsi alternativi, dei percorsi di reinserimento, mi viene da dire facile, ma per dire semplicemente, perché ce ne occupiamo prima che escano, in maniera che una volta usciti trovano già qualcuno che li reinserisca e si trovano reinseriti nella società. Questo davvero abbatte la recidiva e si evita il rientro in carcere. Soprattutto per le famiglie, portare aiuto alle famiglie, proprio perché questo è un welfare buono, per una vita buona, perché altrimenti il welfare...
Però Marcella, c'è un dato che in questa trasmissione è emerso, il sovraffollamento. Queste persone sono stipate come bestie, voglio dire, 4-5 per cella.
Per esempio,
intanto che si fa? Io non riesco a capire questo, che cosa si vuole fare?
Molti,
perché
se
no non se ne esce, Marcella.
Molti
prego.
Immigrati sono lì perché hanno come reato l'essere entrati abusivamente, ma è un reato essere in Italia e non essere cittadini italiani? Perché non immaginiamo per loro già delle cose diverse? Ci sono case famiglia pronte ad accogliere queste persone, però non sono tenute in considerazione. Ancora un'altra cosa, negli ultimi 3 anni c'è un disegno di legge, che è solo disegno, negli ultimi 3 anni, l'ultimo anno, misure alternative. E sembrerebbero queste misure alternative un beneficio, quasi un benefit per chi si è comportato bene, ma se facessimo un cambio di mentalità anche i magistrati di sorveglianza e dessimo più misure alternative, anche lavorative, anche sistemi, percorsi alternativi di lavoro, e cominciassimo a portar fuori quelli che sono almeno 20.000 detenuti che potrebbero scontare l'ultimo periodo nella loro casa con un'assistenza in qualche maniera fatta dai centri sociali, fatta dai volontari, percorsi lavorativi, anche questo abbatte la recidiva e comincia già subito a svuotare le carceri.
Su questo è d'accordo il sottosegretario Casellati? Penso di sì.
Guardi, no? Sul reato di clandestinità non sono d'accordo, perché questo noi opponiamo sempre una falsa solidarietà. Se questa gente è in carcere vuol dire che è venuta da noi perché è povera gente ed è venuta senza clandestinamente avere, secondo la nostra legge, un lavoro e una casa. Noi abbiamo stabilito che può entrare da noi solo chi ha lavoro e casa, ma questo per dare loro una vita dignitosa. Diversamente, lo dico fra virgolette, sono costretti a delinquere perché arrivano già con un debito che è quello dei trasportatori dei barconi. Allora io dico, non possiamo far entrare tutti, perché far entrare tutti significa dare a loro la prospettiva solo del carcere e dare a loro solo la prospettiva della delinquenza. Dobbiamo far entrare soltanto chi può entrare avendo lavoro e offrendo loro una vera solidarietà e non una solidarietà di facciata.
La replica, allora, di Marcella Reni. Prego, intanto concluda Casellati, che siamo in chiusura.
Però voglio dire, tolto questo discorso, io sono assai favorevole, per esempio, sulla questione dei tossicodipendenti. Ora, se i tossicodipendenti sono delle persone che sono malate e non ha fatto altri reati, io sarei favorevole a metterli in comunità, nel senso a curarsi, in modo che poi anche da questo punto di vista possono guarire personalmente e possono poi reinserirsi non essendo pericolosi socialmente.
Chiaro, chiaro.
Chiaro che poi se però falliscono, allora davvero devono restare in carcere.
La replica
non
di Reni.
Più possibilità.
Grazie Casellati, la replica. Prego.
Anche da un punto di vista economico, 10.000 detenuti costano 600 milioni l'anno allo Stato. Perché non potenziamo le case famiglia, le comunità? Ma io dico anche per gli extracomunitari. Perché non potenziamo le case famiglia che possano invece dare la casa, il lavoro, procurarlo? Certo, non aprire indiscriminatamente le porte agli extracomunitari, ma quelli che attualmente sono in carcere. Perché non cerchiamo subito per loro le soluzioni alternative? Che ci sono a portata di mano, perché ci sono dei lavori che i nostri non vogliono più fare, che per loro sarebbero lì pronti, potrebbero essere messi in regola, le soluzioni si potrebbero trovare appoggiandosi al terzo settore, ci sono molte associazioni di volontariato che lavorano in quest'ottica, in questo senso, e anche lo Stato potrebbe averne un beneficio immediato anche economico.
Grazie a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia. C'è un sito di Prison Fellowship, Marcella?
Sì, ed è prisonfellowshipitalia.it.
Così vedete cosa fa Prison Fellowship. Grazie anche alla senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Grazie molte, senatrice. Grazie per
grazie
il suo intervento.
Grazie a voi tutti, grazie.
E vi ricordo grazie. Il numero verde 800-208-802, poi in chiusura anche gli sms al 335 12 43 317.